Quindi Atti 3, versetto 19. Ravvedetevi dunque e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati e perché vengano dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. Vogliamo pregare. Signore, grazie che noi apparteniamo a Te. Grazie che noi siamo qua stamattina come i Tuoi figli, figli amati, figli adottati, che adesso facciamo parte della Tua famiglia, Signore. Abbiamo un'eredità in Te, grazie che possiamo far parte della Chiesa, Signore. Il luogo dove Tu dimori in questo mondo, Signore. Come abbiamo visto in Atti capitolo 2, la Tua presenza adesso dimora in mezzo a noi. Noi siamo un Tempio Santo al Signore. E noi veniamo qua oggi non per merito nostro, non per le nostre buone opere, Signore, ma per la Tua grazia e per l'opera compiuta di Cristo sulla croce, Signore. Io prego che stamattina che Tu possa portare questi tempi di refrigerio, come abbiamo visto, che Tu, dalla Tua presenza, possa mandare, Signore, conforto, consolazione, incoraggiamento, Signore, che noi tutti possiamo essere edificati dalla potenza Tua, la potenza dello Spirito e la potenza della Tua parola, Signore. Guidaci mentre studiamo la Tua parola, crediamo che queste sono proprio le Tue parole e Tu vuoi parlarci attraverso di esse, Signore. Quindi dacci cuori aperti, menti aperte, Signore, pronte a ricevere quello che Tu ci vuoi dire stamattina. E questo lo preghiamo nel Tuo nome. Amen. Allora, domenica scorsa abbiamo concluso capitolo 2 di questo libro, Atti degli Apostoli. All'inizio del capitolo abbiamo visto la discesa dello Spirito Santo. Gesù aveva detto ai Suoi discepoli: aspettate a Gerusalemme finché non vi viene dato lo Spirito Santo. E come Gesù aveva detto, è venuto. C'era quel suono di un grande vento, lingue di fuoco sopra gli apostoli, e dichiaravano le meraviglie di Dio nelle lingue di tutti coloro che erano là presenti. Però ricordate che la folla non capiva cosa succedeva, vero? Hanno detto: che cosa succede? Quindi Pietro, l'apostolo, si alza in mezzo a loro per spiegare quello che è successo. Era ciò di cui i profeti avevano parlato secoli e secoli prima. Lo Spirito è venuto come ha profetizzato il profeta Gioele, ed il Cristo, cioè Gesù, è risorto come aveva profetizzato Davide nei Salmi. Poi domenica scorsa abbiamo visto il risultato. Tanti di questi che ascoltavano sono compunti nel cuore. Poi si sono ravveduti e battezzati. Ricordate quante persone si sono aggiunte alla Chiesa quel giorno? 3.000 persone, 3.000, tantissime. E come nel giorno che è stata data la legge, 3.000 sono morti, però quando è venuto lo Spirito, 3.000 sono ravveduti e hanno ricevuto la vita eterna. Come l'Apostolo Paolo scrive: la lettera o la legge uccide, ma lo Spirito dà vita. E poi ho visto come hanno vissuto in quei primi giorni della Chiesa. Leggiamo insieme versetto 42 di capitolo 2, un po' il versetto principale della domenica scorsa. Essi erano, quindi gli apostoli, i nuovi credenti, perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. E abbiamo visto queste quattro cose, no? L'insegnamento degli apostoli, quindi studiare la parola di Dio, la comunione, stare insieme con altri credenti, il rompere il pane, non soltanto parlare ma anche mettere in azione, mettere in pratica il nostro amore, e poi la preghiera, il nostro modo per comunicare con Dio. E abbiamo visto anche il grande comandamento in questo, cioè l'amore verticale verso Dio, quindi studiare la Sua parola e poi rispondere in preghiera, e poi anche l'amore orizzontale, cioè noi dobbiamo amare il nostro prossimo come noi stessi. E vediamo che è proprio questo che hanno fatto nella chiesa primitiva. E vediamo che, insomma, le cose andavano bene. C'era questa gioia, c'era semplicità e godevano il favore di tutti. Da oggi, e specialmente settimana prossima, in capitolo 4, vedremo che le cose cambieranno. Non è che goderanno il favore di tutti, comincerà anche la persecuzione. Però in quel primo momento della Chiesa loro godevano questa semplicità e gioia di cuore. Oggi vediamo che tutto comincia con un miracolo, ok? Tra poco lo vedremo. La guarigione di un uomo zoppo. Poi vedremo che Pietro darà un'altra spiegazione e dopo questa seconda predicazione arriveranno, in capitolo 4, i capi religiosi, li metteranno in carcere, comunque li vedremo settimana prossima. Oggi studieremo capitolo 3. Vediamo la guarigione di questo uomo zoppo ed anche la spiegazione, la predicazione di Pietro. Quindi versetto 1 di Atti, capitolo 3. Or Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera. Quindi, come voi sapete, Pietro, Giovanni sono due dei 12 apostoli che avevano vissuto con Gesù durante il suo ministero, e loro due più Giacomo, il fratello di Giovanni, erano i discepoli più stretti al Signore durante il suo ministero. Vediamo che loro salgono insieme al Tempio per pregare. Ed è bello perché già in questo versetto vediamo che stanno ancora mettendo in pratica versetto 42, no? Stanno insieme, salgono insieme per fare cosa? Pregare. Quindi stanno mettendo in pratica queste cose. Vanno per pregare, vanno insieme. E deve essere così anche per noi, come avevo anche detto settimana scorsa, la fede bisogna essere messa in pratica tutta la settimana. Non soltanto la domenica mattina per due orette cantare, ma tutta la vita dobbiamo adorare e amare Dio. E poi è bello perché mentre vivono in questa semplice fede, Dio fa un miracolo. Loro stanno semplicemente salendo al Tempio per pregare. Però in queste cose quotidiane Dio fa un miracolo. Lo vediamo, versetto 2. E vi era un uomo zoppo, fin dalla nascita, che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina, scusate, a coloro che entravano nel Tempio. Quindi salgono al Tempio, vedono questo uomo. Era zoppo fin dalla nascita, non aveva mai camminato. Potete immaginare, se lo mettiamo nei nostri panni, di non aver mai camminato in tutta la sua vita. Lui invece doveva essere portato e deposto là al Tempio per chiedere l'elemosina. E veniva ogni giorno. Infatti, se guardiamo avanti, in versetto 22 di capitolo 4, dice, infatti, l'uomo in cui si era compiuto questo segno di guarigione aveva più di 40 anni. Quindi questo uomo qua non era giovane, per dire. Aveva 40 anni e per tutta la sua vita era sempre stato zoppo. Lui si faceva mettere alla porta detta Bella, una porta del Tempio. Allora, dov'è questa porta? Secondo me facciamo bene capire dove è questa porta rispetto alle altre cose là, al Tempio. Allora, il Tempio di quest'epoca, il Tempio di Erode, era grandissimo, grandissimo. E dentro c'erano diversi cortili e edifici, ok? Il cortile più grande all'esteriore si chiamava il cortile dei Gentili, dove tutti potevano andare. Poi un po' dentro c'era un altro cortile, il cortile delle donne, dentro il quale i gentili non potevano entrare. Poi ancora più dentro c'è il cortile dell'Israele, dove le donne non potevano entrare. E poi c'era finalmente l'edificio del Tempio, dentro quale c'erano due santuari, quello esteriore dove potevano entrare i sacerdoti, però nessun altro, e poi il luogo santissimo, dove la presenza di Dio dimorava e il sommo sacerdote poteva entrare una volta sola all'anno. Quindi c'erano, insomma, questi diversi luoghi dentro il Tempio. Allora, dov'era questa porta detta bella? Era tra il cortile dei gentili, quindi quello esteriore, e il cortile delle donne, quindi i due cortili più esteriori. Era verso, possiamo dire, verso l'esterno di questo complesso del Tempio. Perciò sarebbe stato una buona posizione per chiedere soldi, vero, l'elemosina, perché tutti sarebbero passati avanti. Infatti è probabile che guadagnava anche abbastanza bene, tutti volevano fare buone opere prima di apparire davanti al Signore, quindi forse davano tanto, non lo so. Però ricordate che anche era verso l'esterno del Tempio, e veniva sempre posto là, lui non entrava proprio nel Tempio, lui non è che si avvicinava tanto, era verso l'esterno. Infatti se lui fosse stato un Levitico, essendo zoppo, non avrebbe mai potuto entrare per fare il suo servizio. Non dice qua che era zoppo, però comunque lui era un po' messo da parte. Versetto 3. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni, che stavano per entrare nel Tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Quindi mentre stanno andando al Tempio, questo uomo gli chiede l'elemosina. Pietro si ferma, anche Giovanni, guarda questo uomo negli occhi e prende un po' di tempo per parlare con lui. Avete visto? Non era troppo impegnato, non è che io devo andare a pregare. No, lui si fermava, guarda questo uomo e gli parlava. E questa è una piccola cosa, però secondo me comunque è notevole. Noi abbiamo tempo per fermarci, abbiamo tempo per guardare qualcuno negli occhi, per parlare un po'. E non soltanto per chi chiede l'elemosina, per tutti. O siamo sempre in fretta, devo andare, scusami, almeno io confesso, tendo di essere così. Però vediamo l'esempio degli apostoli. Loro, senza essere preoccupati, in fretta, si fermano e parlano con questo uomo, faccia a faccia. Immagino che l'uomo si aspettava qualche moneta, vero? Come da tutti gli altri. Ma in realtà aveva le aspettative troppo basse. Lui forse voleva qualche moneta, invece Dio, tramite i suoi apostoli, aveva qualcosa in mente di molto più grande. Non dovrà più stare là, alla porta, all'esterno del Tempio, per chiedere l'elemosina. Lui avrà due gambe, avrà un corpo sano, che potrà lavorare ma anche andare ad adorare il Signore. E non siamo anche noi così? Noi abbiamo sempre bisogno, no? Di qualcosa, e tante volte abbiamo forse le aspettative troppo basse, no? Pensiamo che i soldi possano sistemare i nostri problemi. Però se questa fosse la verità, allora tutti i miliardari, grazie, non avrebbero problemi, vero? I soldi non possono sistemare i nostri problemi. E se mettiamo le nostre speranze nei soldi, saremo delusi e abbiamo le aspettative troppo basse. Dio vuole fare qualcosa di molto più grande, anche più grande della guarigione fisica. Vuole fare darci la guarigione spirituale del cuore e la vita eterna. Versetto 6. Ma Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono e con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Quindi all'inizio, quando Pietro dice io non ho né argento né oro, in quel momento forse era anche un po' deluso, no? Ah, ma questo qua, finalmente qualcuno che mi guarda negli occhi, che mi parla, e lui dice soldini non ho, non ho portato il portafoglio oggi. Era forse un po' deluso. Però quello che Pietro aveva glielo ha dato, che era molto più grande dei soldi. Ed è bello questo, la prospettiva del mondo, Pietro aveva poco da offrire, vero? Poco, non aveva soldi. Però dalla prospettiva di Dio, la prospettiva spirituale, aveva molto di più da offrire. E Pietro non era limitato da ciò che non aveva, lui dava quello che aveva. Quindi quello che ho, te lo do. Poi lo prende per la mano e lo tira su. E proprio in quel momento lui viene guarito, le caviglie, le gambe, tutto quanto sistemato alla perfezione. E immaginate quanta gioia. Prima abbiamo pensato di come sarebbe stato vivere per 40 anni senza mai camminare. Adesso pensa a quella persona dopo 40 anni che da un momento all'altro riesce a camminare. Che poi è bello perché lui non sapeva camminare. Quindi il Signore gli ha dato anche quella capacità in quel momento. Camminare e non soltanto saltare, lodare, immagino che era gloria a Dio, c'è lui tutto quanto nello stesso momento. Infatti il profeta Isaia ha scritto riguardo il futuro glorioso di Israele e diceva: allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sgorgeranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine. Isaia 35, versetto 6, era successo proprio così. Lo zoppo alzato in piedi e salta come un cervo. E poi cosa fa? Dice che lui entra nel tempio con Pietro e Giovanni. Invece di essere deposto là fuori alla porta, senza entrare adesso lui con i suoi propri piedi, entra nel tempio saltando di gioia e lodando Dio. L'uomo che era sempre deposto da altre là fuori, adesso entra con gli apostoli saltando di gioia. Versetto 9, e tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e lo riconobbero per quel tale che sedeva alla porta bella del tempio a chiedere l'elemosina. E furono ripieni di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto. Quindi tanti hanno visto, hanno visto questo uomo camminare, hanno detto, ma non è quello là che abbiamo sempre visto alla porta, zoppo? E cosa succede? Come in Atti capitolo 2, stupivano, non capiscono, sono rimasti così. E quindi come in Atti capitolo 2, Pietro darà la spiegazione. Prima di andare avanti però, vogliamo riflettere un po' su questo miracolo, o forse sarebbe meglio chiamarlo un segno. In Atti 2,43 dice che il Signore fece per mano degli apostoli tanti segni e prodigi. Quindi sono miracoli, però un segno è un miracolo che ha un significato più profondo, ok? E sì, è un miracolo, un resoconto storico, non è un'allegoria, non sono favole, è qualcosa che è successo, però che ha un significato profondo. E secondo me è questo. Eravamo tutti quanti, prima di conoscere Cristo, come questo uomo. Zoppi, poveri, esclusi, messi da parte, lontani dalla presenza di Dio, impotenti, incapaci di salvare noi stessi. Ma poi Dio opera in noi, fa un miracolo in noi che ci dà la capacità di vivere, di camminare, ci fa nascere di nuovo e ci anche dà l'accesso di nuovo alla presenza di Dio. Non siamo più esclusi fuori, ma adesso possiamo entrare davanti alla presenza di Dio in Cristo. Come Dio ha fatto una guarigione fisica in questo uomo, Dio fa una guarigione spirituale dei nostri cuori. E chi è in Cristo l'ha già sperimentato, siamo già stati guariti e risanati. E chi non è in Cristo può avere questa vita, può avere questa guarigione. Basta ravvedersi, come vedremo più avanti, e credere in Gesù. Adesso andiamo avanti, versetto 11, qui vedremo la spiegazione, com'è successo questo miracolo. Atti 3, 11. Ora, mentre quello zoppo, che era stato guarito, si teneva stretto a Pietro e a Giovanni, tutto il popolo, attonito, accorse verso loro al portico detto di Salomone. Quindi ricordate che sono andati nel tempio per pregare, poi sono usciti di nuovo perché questo portico di Salomone era nel cortile dei gentili, quindi verso la parte esterna del tempio. E questo uomo si teneva stretto a loro due, si capisce perché, loro avevano cambiato la vita completamente. Però adesso che vanno nel cortile esteriore, Pietro spiega che cos'è successo. Spiega a tutti quanti che non sono stati loro a guarire questo uomo, però che è stato Gesù, tramite la potenza dello Spirito, di portare questa guarigione. Versetto 12, e Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo dicendo, uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate su di noi gli occhi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Pietro fa queste domande alla folla. Perché guardate noi? Pensate veramente che siamo stati noi a compiere questa cosa? Per dire, era impossibile che loro due uomini come io, voi, potessero compiere questo grande segno. Non era né per la loro potenza né per la loro pietà che questo uomo è stato guarito. Ovviamente erano uomini come noi, con capacità limitate. Quindi per quello dicono non per la nostra potenza. Però notate anche che dice non è neanche per la nostra pietà. Sappiamo che siamo deboli, sappiamo che non siamo capaci a guarire qualcuno così. Ma a volte pensiamo che per le nostre buone opere, per la nostra pietà, possiamo raggiungere questo livello di super santità e poi poter fare queste cose. Ma cosa dice Pietro? Non è per la nostra pietà che abbiamo fatto questo. Allora, piccola parentesi, bisogna avere pietà, bisogna rinnegare il peccato, bisogna ricercare la santità, ok? Voglio solo dire che siamo salvati e santificati e anche Dio opera tramite noi per grazia e non per opere. E quindi Pietro dice, non è per la nostra bravura che questo è successo. Vi faccio una domanda, volete anche voi che Dio operi tramite la vostra vita? Io sì. Sappiate, questo non sarà tramite la tua potenza e non sarà tramite la tua pietà, sarà sempre tramite la grazia e solo la grazia di Dio. Zaccaria 4:6, non per potenza né per forza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno degli eserciti. Importantissimo, fondamentale per ogni credente. E perciò, visto che Dio fa tutto, tutta la gloria, allora appartiene
a Dio, ed è ciò che Pietro fa, versetto 13, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo figlio Gesù, che voi consegnaste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, nonostante egli avesse deciso di liberarlo. Quindi non siamo stati noi, dice Pietro, è stato Dio. Il Dio eterno, Yahweh, dell'Antico Testamento si è rivelato in suo figlio Gesù. E tutto questo è successo non per la potenza di questi uomini, ma per la potenza di Cristo. Quindi cosa fa Pietro? Dà tutta la gloria a Dio. Non prende niente per se stesso. E questo pure è fondamentale per ogni uno di noi, per ogni credente. La gloria non appartiene a noi e non apparterrà mai a noi. Appartiene sempre, tutto quanto, 100% a Dio. E noi, come credenti, dobbiamo sempre rinnegare la gloria che arriva da noi e poi dare sempre tutta quanta al Signore. Vi leggo un versetto, Salmo, possiamo anche girare là, Salmo 115, versetto 1, Salmo 115. È semplice, però facciamo bene impararlo a memoria. Non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome, dà gloria per la tua benignità e per la tua fedeltà. Tutta la nostra vita, ogni giorno dovremo avere in mente questo versetto. Non a noi. Avete notato? Lo dice ben due volte. Non una volta, due volte. Non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome sia tutta la gloria. Infatti anche nella riforma protestante c'erano i cinque solo Cristo, solo grazia, solo fede, solo scrittura. Il quinto, solo a Dio sia la gloria, fondamentale per la vita cristiana. E ci sarà sempre la tentazione di prendere la gloria per noi stessi. Ci sarà la tentazione, però mai sia. È facile anche dire gloria a Dio quando siamo in chiesa, vero? Però Dio guarda oltre le nostre parole, oltre le nostre azioni e guarda al cuore. Quindi è facile dire certe cose e un'altra cosa avere un cuore veramente umile, un cuore veramente arreso al Signore. E che Dio ci dia la vera umiltà di Cristo. Ci dia da non prendere per noi stessi la gloria, ma dare tutto quanto al Signore. Che Dio ci tolga quel cuore di falsa umiltà, quel cuore religioso che vuole semplicemente far bella figura in chiesa, però non viene da Cristo. Che possiamo veramente riconoscere che tutta la gloria appartiene a Dio e a suo figlio Gesù. Amen. Torniamo adesso in Atti 3, versetto 14. Ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino. Vediamo uno scambio qua. Il giusto per un assassino. Ovviamente il giusto chi è? Gesù. L'assassino? Barabba, esatto. Lo vediamo nei Vangeli. Anche questo parla in modo figurativo di noi. Siamo noi Barabba, vero? Che meritavamo la morte. Invece Gesù ha preso il posto nostro affinché potessimo ricevere la sua vita. Versetto 15, e uccideste l'autore della vita, che Dio ha risuscitato dai morti e del quale noi siamo testimoni. E questo è un paradosso, no? Come puoi uccidere l'autore della vita? Non ha tanto senso. Infatti è impossibile perché poi cosa dice? E cosa è successo? Dio ha risuscitato dai morti. Quindi è impossibile, anche se loro provavano ad uccidere l'autore della vita, era impossibile che fosse ritenuto da Sheol, dalla morte, anzi è risuscitato in vita eterna. E loro, di nuovo, sono semplicemente testimoni. La potenza, queste potenze non proviene da loro. Loro sono semplicemente mezzi per questa potenza e testimoni di Gesù, la persona, Dio stesso. Poi versetto 16. E per la fede nel nome di Gesù, quest'uomo che voi vedete e conoscete è stato fortificato dal suo nome. E la fede che si ha per mezzo suo gli ha dato la completa guarigione delle membra in presenza di tutti voi. Quindi Gesù ha compiuto questo miracolo mediante la fede. Di nuovo, non per la potenza né la pietà di Pietro, ma semplicemente fede nel nome di Gesù. Quindi, come è successo? Non tramite Pietro e Giovanni, ma tramite la potenza di Gesù. E adesso finiamo il capitolo, leggiamo dal versetto 17. Qui capiamo come anche noi possiamo sperimentare questa stessa potenza. Ho visto che è successo tramite Cristo, rivelato in questo uomo zoppo, ma Dio vuole adoperare anche in noi con questa stessa potenza. E in questi versetti capiamo come. Ma ora, fratelli, Pietro che parla ancora, versetto 17, io so che lo avete fatto per ignoranza, come l'ha fatto pure i vostri capi. Ma Dio ha così adempiuto le cose che egli aveva predetto per bocca di tutti i suoi profeti, e cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto. Quindi i capi religiosi, i giudei, hanno agito in ignoranza. È successo tutto quanto come Dio aveva predetto. Infatti, se volete, leggete Isaia 53, poi andate a leggere il Vangelo e vedrete che Dio ha proprio predetto tutto. E questo è solo un capitolo tra... No, tantissimi che parlano della crocifissione, la morte, la risurrezione di Cristo. Versetto 19. Ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati e perché vengono dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. Ecco il nostro versetto chiave. Chi vuole questi tempi di refrigerio nella sua propria vita? Io sì. Io ne ho proprio bisogno, se devo essere sincero. Ogni giorno avevo bisogno di questa opera di Cristo, questi tempi di refrigerio della presenza del Signore. Quindi, come otteniamo questi tempi di refrigerio? Vediamo dove si trovano. Nella presenza del Signore, nella presenza del Signore. Dio è così potente che solo stando nella sua presenza Lui ci risana, Lui ci ristora. Come in Atti 2:28, quando Pietro citava Salmo 16, tu mi riempierai di gioia, dove? Alla tua presenza. Tempi, questi tempi di refrigerio vengono dalla presenza del Signore. Allora dove si trova la presenza di Dio? L'abbiamo visto in capitolo 2. Adesso il Tempio di Dio non è nel tabernacolo, né il Tempio, ma siamo noi il Tempio, la dimora dello Spirito Santo. Come Paolo dice in Efesini 2, noi siamo il Tempio dello Spirito. Quindi nella Chiesa, o comunque nell'insieme del popolo di Dio, non nell'edificio. Però c'è qualcosa che ci impedisce dalla presenza di Dio. Ed è il nostro peccato. Il nostro peccato ci separa da Dio, ci separa dalla presenza di Dio. Ricordate che proprio all'inizio, i primi capitoli della Bibbia, Adamo ed Eva vivevano nel giardino di Eden e vivevano insieme alla presenza di Dio, a Dio, camminavano assieme a Dio nel giardino. Però poi si sono stati scacciati fuori dal giardino, vero? E di conseguenza lontani dalla presenza di Dio. E perché sono stati cacciati fuori? Il peccato, vero? Avevano peccato. Il peccato li separava da Dio. E da quel punto in poi è stato sempre così per tutta la storia umana. Separati dalla presenza di Dio. Infatti Isaia 59, versetto 1, ecco la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Quindi, cos'è che ci separa dalla presenza di Dio? Il nostro peccato, la nostra iniquità. E finché c'è, saremo impediti, lontani dalla presenza di Dio. Quindi, ultima domanda, qual è la soluzione per i nostri peccati? Che gloria a Dio, c'è una soluzione. Il sangue di Gesù, il sacrificio perfetto di Gesù Cristo per noi. Invece di spiegare, vi leggo un altro versetto che lo spiega in modo palese. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, Gesù, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Adesso, per riavvicinarci alla presenza di Dio, bisogna riconoscere il nostro peccato, ravvederci, pentirci. Come ho visto settimana scorsa, il ravvedimento è un cambio totale. Cambio di mente, ma anche cambio di direzione. Se andavamo verso il peccato, adesso ci giriamo 180 gradi e andiamo verso Dio. Così saremo riuniti a Dio. Come quell'uomo, no, che è rimasto fuori, escluso, solo, là alla porta. Ma Dio è entrato nella sua vita ed è stato portato dentro la casa di Dio. Ha sperimentato questi tempi di refrigerio nella presenza di Dio. Quindi anche per noi dobbiamo ravvederci, credere nel Vangelo, credere nell'opera compiuta di Cristo per noi, e saremo riuniti alla presenza di Dio dove si trovano questi tempi di refrigerio. Adesso finiamo il capitolo, versetto 20. Ed egli mandi Gesù Cristo, che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. Quindi Cristo è asceso in cielo, rimarrà là fino alla fine dell'età presente, finché non ritorni. Nel frattempo lo Spirito è sceso e adesso lo Spirito è qua presente con noi. Però un giorno, avete notato, Cristo ritornerà e restaurerà ogni cosa, tutte le cose. Stiamo ancora aspettando questa restaurazione, vero? Non ce l'abbiamo, c'è ancora peccato, ci sono ancora problemi, ci sono ancora malattie, le cose ancora non vanno proprio bene, a volte vanno molto male. È ovvio che noi stiamo aspettando questa restaurazione, deve ancora venire. Però è bello perché in questo capitolo vediamo che un gusto si può avere già adesso, avete notato? La stessa potenza che restaurerà ogni cosa, alla fine, ha restaurato fisicamente questo uomo, l'ha guarito. Ovviamente lui poi è morto, non era per sempre, però la stessa potenza opera anche noi adesso, la stessa potenza rinnova anche i nostri cuori, i nostri cuori. Infatti Paolo dice, chi è in Cristo è una nuova creazione, la stessa potenza che rinnoverà tutto, rinnova anche noi. Ovviamente non abbiamo tutto, abbiamo solo la caparra dello Spirito Santo, vero? Abbiamo solo la parte, però Dio sta operando in noi in modo anche potente. E poi dice che questo è stato il piano fin dall'inizio del mondo. Dio ha sempre avuto in mente di fare così, Poi cito un paio di passi dell'Antico Testamento, leggo dal versetto 22. Mosè stesso, infatti, disse ai padri, e qui cita Deuteronomio 18, il Signore Dio vostro susciterà per voi un profeta come me, in mezzo ai vostri fratelli. Ascoltatelo in tutte le cose che egli vi dirà. E avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto tra il popolo. Parla di Gesù. Profetizza di Gesù, un profeta come Mosè, ma ancora molto più grande, più importante, più potente. Versetto 24. E parimenti tutti i profeti, tutti quelli che hanno parlato da Samuele in poi, hanno in realtà annunziato questi giorni. Come pure Gesù ha detto di se stesso, tutto l'Antico Testamento parla di lui, da Samuele in poi. Poi vediamo anche Abramo, versetto 25. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio stabilì con i nostri padri, dicendo ad Abramo, e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. E voi per primi, Dio, dopo aver risuscitato il suo figlio Gesù, l'ho mandato per benedirvi, allontanando ciascuno di voi dalle sue iniquità. Quindi anche tramite Abramo Dio ha parlato di Gesù che avrebbe portato queste benedizioni a tutte le nazioni del mondo. E alla fine chi è la fonte di questi tempi di refrigerio, di questa benedizione? Non è Pietro, non è Giovanni, è Cristo, solo Cristo. Troviamo tutto quello di cui abbiamo bisogno in Lui. Per concludere, volevo leggere un salmo. Perché di nuovo voglio che andiamo via da qui chiedendoci come possiamo sperimentare anche noi questi tempi di refrigerio. Come può questa potenza che un giorno rinnoverà tutto il mondo, tutto l'universo, come può adoperare anche in noi? Come la Bibbia dice, siamo nuove creature in Cristo. Qui leggiamo Salmo 32. Io leggo tutto il Salmo, il complesso può venire avanti. Così dopo preghiamo e finiamo con un canto. Salmo 32, un salmo di Davide. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti e facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'arsura d'estate. Il peccato ci fa soffrire e noi abbiamo bisogno di questi tempi di refrigerio dall'impatto del nostro peccato. Però versetto 5, davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu mi hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invocherà nel tempo in cui puoi essere trovato. Anche se le grandi acque dovessero straripare, essi non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio luogo di rifugio, tu mi perseverai dall'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto e la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti sono i dolori dell'empio, ma chi confida nell'Eterno sarà circondato dalla sua benignità. Rallegratevi nell'Eterno ed esultate, o giusti, mandate grida di gioia voi tutti, retti di cuore.